Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Oggi è giovedì 23 giugno e sono le 20 e 16 minuti. Come promesso e annunciato poco fa, siamo appunto in collegamento con Larissa per la rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Ciao Larissa, grazie per essere tornata con noi.
Grazie a voi, buonasera a tutti. E sì, certo, anche un po', diciamo, da tanto tempo che non ci sentiamo, ma le notizie, guardate, non c'è niente ancora di bello da darvi, quindi vi racconto adesso quello che c'è. E volevo partire dalla giornata di ieri, perché ieri, il giorno 22 giugno, è una giornata triste per l'Unione Sovietica, perché nel 1941, 22 giugno, alle 4 di notte, nella Germania fascista tedesca hanno invaso, insomma, hanno attaccato la Russia. E quindi io so che ci sono stati anche il 19 di giugno a Milano, dopo da altre parti, anche noi abbiamo organizzato il giorno 21 di giugno una mostra a Marghera, una frazione di Mestre, con la partecipazione molto attiva di Carmine Barbaro, che aiuta moltissimo, è un fratello di Donbass. E grazie a tutti altri, Aldo Romaro, che continuano a portare avanti il nostro lavoro con l'informazione e i dati, diciamo, reali, quello che sta succedendo da noi in Donbass e anche in Ucraina. E per dare in corto po' di i dati, che il 22 giugno del 1941 l'esercito nazista attaccò la Russia sovietica schierando 146 divisioni, di cui 19 corazzate, per un totale di 3.500.000 uomini, 3.300 carri armati, 600.000 veicoli motorizzati, oltre 7.000 pezzi d'artiglieria e 2.770 aerei. Il fronte orientale fu il più grande e importante teatro bellico dell'intera Seconda Guerra Mondiale, in cui si svolsero alcune tra le più grandi e sanguinose battaglie della storia. Nei 4 anni che seguirono, persero la vita 23 milioni di cittadini sovietici, di cui oltre 10 milioni militari e oltre 12 milioni civili. Obiettivo dell'operazione Barbarossa era la conquista e la riorganizzazione razziale della Russia europea attraverso il genocidio, l'espulsione, la riduzione in schiavitù dei popoli slavi considerati subumani, l'insediamento di coloni tedeschi nell'est Europa avrebbe ampliato il Lebensraum, lo spazio vitale a disposizione della Germania. Il memorandum di Martin Bormann, capo della cancelleria del Partito Nazionalsocialista, nel 23 luglio 1942 ha scritto: gli schiavi devono e slavi devono lavorare per noi, coloro di cui non abbiamo bisogno possono anche morire. La fertilità degli slavi è indesiderabile, possono usare contraccettivi o praticare l'aborto, più lo faranno meglio sarà. L'educazione è pericolosa, è sufficiente che sappiano contare fino a 100, ogni persona educata è un futuro nemico. E ordine dei commissari emanato su direttiva di Hitler dava alle truppe l'ordine di fucilare tutti i commissari politici, ma anche i semplici iscritti al Partito Comunista Sovietico, o di consegnarli alle Einsatzgruppen Zugruppen, il cui compito l'annientamento di ebrei, zingari e commissari politici, mediante fucilazioni di massa o l'utilizzo di autocarri convertiti in camere a gas. Una direttiva sul trattamento dei prigionieri sovietici concludeva l'uso delle armi contro i prigionieri di guerra sovietici è da considerarsi in linea generale legale. E quindi questi erano i piani dei tedeschi di una volta. E ancora adesso sappiamo che tutto questo movimento intorno la Russia, sappiamo che ancora una volta alcune figure da altre parti, da dietro l'oceano, anche da qua in Europa, forse vogliono ancora conquistare, hanno scelto Ucraina come un plazdarmo, diciamo. E adesso vi dico l'ultimo briefing, come solito, i dati, perché per tutto questo tempo, se anche non ci siamo sentiti, ma vi assicuro che non è passata neanche una giornata senza bombardamenti, senza distruzione di case, senza vittime, senza feriti. E quindi adesso abbiamo anche aumento di attacchi da parte delle forze armate ucraine. E quindi da Bassurin abbiamo che aggressori ucraini negli ultimi 24 ore 521 volte hanno dato il fuoco contro le zone di prima linea di Repubblica di Donetsk, lo ha riferito oggi da comando operativo della Repubblica. La situazione nella Repubblica Popolare rimane tesa. Secondo i dati del comando, delle posizioni del nemico sono partiti 15 proiettili di artiglieria calibro 152 mm, 7 proiettili da carri armati, 204-3 mine calibro di 120 mm, 158 mm e 82 mm. Inoltre gli attacchi sono stati effettuati da veicoli da combattimento di fanteria e lanciagranate e armi leggere. Sotto il fuoco delle forze militari ucraini erano i villaggi Zaitseva, Volmovsky, Vasilievka, Spartak, Stara Mikhailovka, Dokuchaevsk, Каминтерного, Саханка, nonché il territorio dell'aeroporto. Ordini criminali di sparare diedero i comandanti delle squadre Zubanich, Rybakovnik, questi sono i cognomi dei comandanti ucraini, Vodolazhsky, Sokolov, Zelyatitsky, Войлоков і Заболотний, ha detto il rappresentante del comando, e gli ha sottolineato che tutti i dati sulle violazioni degli accordi di Minsk sono stati riferiti ai rappresentanti di OSCE e SCK. Secondo la fonte, il nemico dava il fuoco dalle posizioni nei pressi del villaggio occupato Novosiolovka. Informazione su vittime e danni in corso. Ieri sera e la notte i militari ucraini hanno emesso 280 mine, sono state danneggiate 32 case e costruzioni agricole. Dopo il bombardamento notturno, ha riferito oggi il comando operativo Dan, nel periodo dal 21 di sera di ieri fino a 2:40 di notte sono stati bombardati Spartak e Sinavata, aeroporto di Donetsk, Каминтерного, Саханка, Петровска, Мінеральне, Васильівка. Sotto il fuoco erano anche Горловка, villaggio Александровка nella parte occidentale della capitale Donetsk, e le miniere di nome Yuri Gagarin e Abakumova, ha detto un portavoce. In totale la parte ucraina ha rilasciato 194 mine di calibro 120 mm e 80 mine di calibro 82 mm. Alle 10.45 da mattina le forze ucraine hanno aperto il fuoco sul villaggio Vasilivka dai cannoni calibro 122 mm, ha informato il portavoce Dan. VSU, questo è in russo, in italiano forze militari ucraini, detiene circa 500 vetture a un posto di blocco Majorsk, possibili provocazioni da Eduard Bassurin. I macisti ucraini di nuovo hanno cominciato a ritardare il controllo delle macchine da parte della Repubblica di Donetsk nell'area di punto di controllo Majorsk vicino Gorlovka. Il trasporto rimane in prima linea di fronte per la notte. Lo ha annunciato oggi in un briefing nel centro stampa Dan, vicecomandante del comando operativo Eduard Bassurin. La parte ucraina allunga l'ispezione dei veicoli al posto di blocco Majorsk. Ora in fila circa 500 auto. La gente è infatti costretta a passare la notte lì, ha detto Eduard Bassurin. Ieri sera al punto di controllo Majorsk, al posto di numero zero iniziale, hanno lasciato entrare i civili circa 20 automobili e dopo sono stati fermati davanti proprio alla linea di passaggio. E egli ha detto che tra qualche tempo le forze militari ucraine hanno aperto il fuoco contro un posto di blocco di Repubblica di Donetsk che si trova nelle immediate vicinanze. Sono stati coinvolti bempe e le armi da fuoco. Fuoco di ritorno non è stato aperto. La pazienza dei nostri miliziani ha permesso ai civili non essere sotto il fuoco incrociato. Questo non è la prima volta. Nel mese di aprile una situazione simile è stata osservata sia al posto di blocco Majorsk e al posto di blocco Jelenovka nei pressi di Donetsk. Di notte 27 aprile forze militari ucraini hanno aperto il fuoco di mortaio sul posto di blocco Jelenovka, quando là anche pure si trovavano i civili. Sono state uccise 5 persone, tra cui una donna incinta, oltre 10 persone sono rimaste ferite. Secondo Eduard Bassurin, il problema dei bombardamenti zone e posti di controllo sollevata più volte nel corso delle riunioni congiunte SCK e OSCE. In particolare su questo problema si occupava il capo della rappresentanza russa in SCK, il colonnello Vladimir Cevan. Il 22 giugno lui è stato deportato da Ucraina sulla decisione dei servizi di sicurezza ucraini, che hanno tirato fuori le scuse che non è vero niente. E dopo c'è un'altra notizia che comando ucraino a Svetlodarsk, questa è una città, provincia di Donetsk, sono sotto le telecamere, hanno organizzato un finto evacuazione dei bambini che presumibilmente sono stati sottoposti ad attacchi da parte delle forze armate della Repubblica, ha detto oggi ai giornalisti Eduard Bassurin. La macchina ucraina della propaganda in violazione delle norme etiche internazionali. Per loro i piani sanguinosi e penale è stata l'uso dei bambini. Hanno ingannato i genitori, i dirigenti scolastici e questi infami in uniforme con la bandiera ucraina hanno portato via i bambini nella zona di insediamento Svetlodarsk, che è a 5 km dalla linea di contatto, quasi in prima linea di fronte. In questa zona è stata preparata la piazzetta con le telecamere, edifici danneggiati e crateri freschi. È stata eseguita una sceneggiatura di evacuazione di emergenza dei bambini dal posto sotto il fuoco che avrebbe effettuato l'esercito di Repubblica, ha detto Edoardo Asturian. Secondo lui il regista era scontento del comportamento dei bambini, che non capivano quello che si aspettava da loro. E la registrazione delle riprese si continuavano fino al completo esaurimento dei bambini. Durante queste riprese non davano da bere ai bambini e dopo quarta ripresa il regista già era soddisfatto. Così si comportano questi qua. Dopo c'è un'altra buona notizia, che MCS della Russia e il Ministero della Situazione di Emergenza russo ancora hanno inviato a Lugansk il 53° convoglio con aiuti umanitari, ha riferito il servizio stampa TASS del Dipartimento. Alle 4 di notte, questo tempo della Russia, più di 40 auto con gli aiuti umanitari sono partiti dal centro di emergenza di Don, che si trova nel villaggio Kavalovka, regione di Rostov, in direzione del confine russo-ucraino. Portano per gli abitanti di regione Lugansk più di 400 tonnellate di aiuti umanitari, tra cui cibo, medicine e le materiali di costruzione, ha detto il rappresentante del Dipartimento. La colonna procederà al punto di controllo Donetsk, dove tutte le macchine passeranno le procedure doganali secondo le modalità previste e solo dopo attraverseranno il confine e continueranno il suo percorso a Lugansk. Questa colonna per il Donbass è 53esima da metà di agosto di 2014. Durante questo periodo per i residenti delle regioni di Lugansk e Donetsk sono stati già consegnati più di 62 tonnellate di aiuti umanitari, che ha contribuito a evitare una catastrofe umanitaria nel Donbass. E adesso volevo tornarmi, se voi ricordate, l'ultima volta quando ci siamo sentiti, vi ho annunciato che a Verona doveva svolgersi il presidio contro la cittadinanza onoraria per il presidente di Ucraina Petro Poroshenko, e quindi è andata molto bene. Volevo dirvi che hanno partecipato anche i nostri amici da Milano, da Venezia, da Mestre, da Padova. Ecco, e quindi se per dire un po' di risultati di questi due anni del governo ucraino in materia dei diritti umani negli ultimi due anni, queste sono le repressioni e terrore in Ucraina. I prigionieri politici sono 4.023 cause penali di sostegno al separatismo, tra virgolette, 753 persone in carcere, e omicidio e persecuzione. Su questo punto abbiamo ucciso l'ex deputato Oleg Kalashnikov, 8 funzionari di alto rango suicidati a causa della persecuzione, come hanno indicato in alcune note di suicidio. E la caccia ai giornalisti, omicidi su commissioni, e questo Oles Budina, il giornalista famoso ucraino, e altri 4 giornalisti, tra cui anche Andrea Rocchelli, è un italiano, giornalista italiano che è stato ucciso. Dopo 33 giornalisti rapiti, 47 arrestati, 215 sono stati attaccati, espulsi dal paese, di circa 100 giornalisti russi e uccisi nel Donbass. La persecuzione della Chiesa. Hanno con forza, con violenza, hanno già portato via più di 20 parrocchi della Chiesa ortodossa ucraina del Patriarcato di Mosca. più di 70 casi di attacchi dei radicali sui preti e parrocchiani. Decine di sacerdoti sono costretti a lasciare il paese sotto la minaccia della violenza. Divieto di film, legislativamente vietato la proiezione dei film che promuovano l'attività delle forze dell'ordine della Russia. Sono vietati diversi film proprio a nome. Attualmente è vietato più di 430 film e seriali russi. Il comunismo è fuori legge, vietata la simbolica comunista, fatta eccezione per i premi, vietati bandiere e monumenti. Il comunismo è identificato con il nazismo come ideologia criminale per l'esecuzione dell'inno dell'URSS, minaccia di 5 anni di carcere. Divieto di canali televisivi, vietata la trasmissione di 14 canali televisivi russi, ha revocato la licenza del canale in lingua russa Euronews e incoraggiamento degli spie. 7.500 persone sono nella database del Ministero degli Interni come sospettato di separatismo, tra virgolette, grazie alle denunce sul sito Miratvorets, tra cui Alice Buzina e Kalashnikov, su cui io ho parlato prima. E proprio una notizia, diciamo, fresca, che il presidente Poroshenko ha appena firmato un decreto nominando consigliere presidenziale l'ex segretario generale del NATO, Anders Fogh Rasmussen, un vecchio liberale danese che accompagnò ancora George W. Bush nelle sue aggressioni e guerre in Medio Oriente quando era primo ministro del suo paese. In seguito Rasmussen raggiunse la segreteria generale del NATO nell'aprile del 2009, dopo fino a ottobre 2014 lui è sempre il segretario generale del NATO, dopo quando già è iniziata la guerra civile in Ucraina, è stato sostituito. Nei mesi scorsi ha appoggiato decisamente il governo golpista di Kiev nella sua operazione di punizione contro il territorio del Donbass, che si è rifiutato di accettare il nuovo governo sorto dal colpo di Stato. Rasmussen ha creduto che fosse necessario schiacciare velocemente Donetsk e Lugansk. Allora la sua aggressività lo portò a realizzare dure dichiarazioni contro Mosca che segnalavano i nuovi venti di guerra che da Washington e dal quartiere generale del NATO a Bruxelles stanno soffiando verso l'est dell'Europa. E quindi questo è un articolo sì abbastanza grande, io non voglio leggerlo tutto, solo che vediamo che nell'aprile del 2016, in conseguenza della tensione che si trascinava da mesi, si è dimesso il precedente primo ministro Arseniy Yatsenyuk e un altro degli estremisti del Maidan, complice dei gruppi parlamentari che intestano il paese, infastidito per l'atteggiamento di Poroshenko, che aveva aperto una crisi esigendo la sua uscita dal governo. Il presidente cercava da inizio anno di sostituire Yatsenyuk, al quale aveva chiesto esplicitamente le dimissioni, e la Rada Suprema ha nominato Vladimir Groisman, un uomo fedele a Poroshenko, come nuovo primo ministro. Nel frattempo Kiev ha continuato a rifiutarsi di realizzare un'indagine sulle vittime del massacro dell'edificio dei sindacati di Odessa a reprimere l'opposizione con il Partito Comunista dichiarato illegale, e perfino i bulli nazisti del battaglione Azov, che dipendono del Ministero dell'interno. Si pavoneggiano pattugliando Odessa lo scenario del crimine. E l'Ucraina pedina della strategia nordamericana contro la Russia rischi la propria esistenza come Stato. È cosciente di questo, Poroshenko ripone le sue speranze nell'avvicinamento alla NATO e all'Unione Europea e nelle garanzie di Washington, tuttavia Germania, Francia, Olanda, Austria e Belgio sono contrari all'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Ed inoltre, secondo le inchieste, 2/3 della popolazione del paese si oppone all'avvicinamento dell'Unione Europea, ma Poroshenko continua a insistere sul chiodo fisso dell'integrazione. Con le mani infangate della corruzione, tinte di sangue per la repressione politica, Poroshenko non ha avuto remore nel affermare che l'Ucraina, come la libertà, non può essere fermata. Forse per tutto ciò si è imposta la discrezione. Non ci sono state conferenze stampa né grandi annunci al paese. Poroshenko ha autorizzato solo che la nomina di un falco della NATO come Rasmussen al ruolo di consigliere presidenziale fosse annunciata nella pagina web della presidente del paese. Dopotutto il presidente ucraino è un uomo riconoscente. E dopo volevo darvi un'altra notizia che domenica scorsa, 19 giugno, a Roma si è svolta una riunione che adesso porta il nome. Come i partecipanti sono arrivati da Napoli, da Sicilia, da Padova e da altre parti, e adesso abbiamo un coordinamento Ucraina antifascista, c'è anche pagina su Facebook dove potete trovare adesso tutte le notizie di lavoro che si svolge. Insomma, mi pare che avete capito che questo coordinamento come un centro per l'Italia che credo facilita i nostri continuo lavoro e anche i nostri iniziative che vogliamo fare e anche aiutare di raccogliere aiuti umanitari e quindi questa pagina è più facile di trovare per alcuni, diciamo, chi ancora non ha i contatti può contattare da questa pagina, ripeto, coordinamento Ucraina antifascista. Tra poco sarà anche emesso sulla pagina il testo di insomma, come una direttiva, il documento che insomma spiega insomma tutti i motivi, argomenti e responsabilità che porta avanti questo coordinamento.
Perfetto.
Prossime iniziative, forse 10 di luglio a Venezia faremo un spettacolo di teatro politico di assurdo creato da Sergei Marchel, questo è un cittadino di Odessa che fa molto per dare informazione in Europa su questo che sta succedendo in Ucraina. E credo che sarà il giorno 10 di luglio, quindi solito posto davanti alla stazione, dopo faremo girare il volantino, ora precisa la data.
Perfetto, grazie mille. Poi comunque ci aggiorneremo nelle prossime puntate e rilanceremo appunto anche la giornata del 10 di luglio. Intanto, Larissa, ti ringraziamo per il tuo contributo e ci risentiamo, speriamo, giovedì prossimo.
Grazie a voi ragazzi, buona serata.
Un abbraccio, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
كروح شيشة عمر راسي والقطارة في حومتي في الفوسطة بنسيام ولا تريبولي البابيش طال حبط وزينهم زين بلادي دوك ليامات كنتي مع خلوي دورو ما يسعى في الجيب لابس المعركة والدار نكري هادي يا معيشة الصوالي من وضع 12 والما ما كاش قارو موقو كي تنوض من الفراش هادي هي حالتي في الجيري كي نسمع في النشرة والخبار يقولوا تزاير تعجب الاندار تحكمني الشاقة ونبدا نبكي واحد جاي يحي بوليتيكي الاخر حمار في تكنيكي حاشا خويا الفهم يا ولد بلادي هدي حكايتي هدي حكايتي هدي حكايتي صغري في أرض بابا وجدادي يا مات الشمس والعميدي تيراني عشرة عشرين شركة باش نشرو عند المزابي بالون خمسطاش مية قعراشي نلعبو في السنقة نجوزو الوقت اللي يقولو علي غالي تخمم باش تلقى أكتيفيتي علمتني نسرق المارشيات وضروليات كيفاش حبيتني انا نريزيستي دو كان نبكي ونشكي يستشفوا فيا عديالي وانا ماني حايب هاد الشي ما كريتو يا ما تخلوي وانا جامي نركريتي ما كلتو اي ما سوسيتي هدي حكايتي هدي حكايتي